Medicina MP3, mese di febbraio 2013, bollettino medico scientifico, a cura del segretariato italiano Giovani Medici, scaricabile al sito www.giovanemedico.it.
Per le notizie interne, si rende noto che presso il sito ufficiale Giovane Medico è scaricabile il video diviso in 9 parti sul tutorial riguardante la compilazione del ricettario nazionale ai fini di una corretta compilazione per le impegnative di natura farmacologica. È possibile in questo modo consultarlo in qualsiasi momento e con qualsiasi lettore MP4. Lo stesso è direttamente visionabile via internet attraverso il sito YouTube alla voce Tutorial Medicina Generale Sigma.
Dubbi sull'efficacia degli antiossidanti come protettori del cervello? Il livello globale di antiossidanti nella dieta non è legato al rischio di sviluppare ictus o demenza. Lo afferma, contrariamente a studi svolti in precedenza, una ricerca appena pubblicata online su Neurology, la rivista medica dell'Accademia Americana di Neurologia. Antiossidanti come licopene, beta-carotene oppure vitamina C ed E si trovano in molti alimenti, dice Elizabeth Devore, epidemiologa della Harvard Medical School di Boston. E ricerche precedenti suggerivano che questi composti potessero aiutare a proteggere da ictus e demenza. L'ipotesi giusta, invece, potrebbe essere che ad abbassare il rischio di malattia sia il singolo antiossidante, oppure il tipo di cibo che lo contiene, piuttosto che la quantità totale di antiossidanti nell'organismo. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori di Harvard hanno esaminato 5.395 individui di 55 o più anni senza segni di demenza all'inizio dello studio. All'arruolamento i partecipanti hanno compilato questionari sulla frequenza con cui avevano mangiato, un elenco di 170 alimenti nel corso dell'ultimo anno, poi sono stati divisi in 3 gruppi, bassi, moderati e alti livelli di antiossidanti nella dieta, e seguiti per circa 14 anni. Circa 600 persone hanno sviluppato la demenza nel corso dello studio, e altre 600 hanno avuto un ictus, spiega l'epidemiologa di Harvard. Contrariamente alle aspettative, tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che i soggetti con alti livelli di antiossidanti avevano le stesse probabilità di sviluppare le due malattie cerebrali rispetto a chi aveva bassi livelli di antiossidanti. Osserva Devore. Il 90% circa della differenza nei livelli di antiossidanti dipendeva dalla quantità di caffè e tè, che tuttavia contengono elevati valori di antiossidanti non tradizionali come i flavonoidi. Questi dati, in effetti, differiscono da quelli di uno studio italiano, che aveva invece rilevato una stretta correlazione inversa tra alte concentrazioni totali di antiossidanti e basso rischio di ictus. Gli italiani, tuttavia, non solo consumavano o meno caffè e tè, ma assumevano anche maggiori quantità di bevande alcoliche, frutta e verdura, conclude Devore. Fonte: Neurology, febbraio 2013.
Stimolazione cerebrale profonda efficace nel dolore neuropatico. La stimolazione cerebrale profonda è efficace nella cura del dolore neuropatico di difficile trattamento. Si conclude così uno studio pubblicato sul numero di febbraio di Neurosurgery, il giornale ufficiale del Congresso dei Neurochirurghi. La stimolazione cerebrale profonda è efficace nella cura del dolore neuropatico di difficile trattamento. Si conclude così uno studio pubblicato sul numero di febbraio di Neurosurgery, il giornale ufficiale del Congresso dei Neurochirurghi. Secondo i dati riportati dagli autori, circa 2/3 dei pazienti sottoposti a DBS, acronimo anglosassone per Deep Brain Stimulation, hanno ottenuto benefici significativi e duraturi in termini di dolore, qualità di vita e stato generale di salute. Spiega Sandra Bocard, ricercatrice in neurochirurgia all'Università di Oxford, Regno Unito, e coautrice dello studio. Quello neuropatico è un tipo di dolore abbastanza comune e piuttosto difficile da trattare, causato da danni ai nervi nei pazienti con traumi, diabete o altre condizioni patologiche, di cui esempio classico è il dolore da arto fantasma dopo un'amputazione. Nella DBS un piccolo elettrodo viene posizionato chirurgicamente in punti precisi del cervello come la capsula interna o il nucleo ventrale postero laterale, stimolandoli con una lieve corrente che ha l'obiettivo di interrompere l'attività elettrica anormale fonte di dolore. La DBS è diventata una terapia efficace nei disturbi del movimento come il Parkinson, ed è stata usata anche per trattare vari tipi di dolore cronico, ma il suo ruolo nel dolore neuropatico rimaneva poco chiaro, anche perché i pazienti finora studiati in tutto il mondo sono stati pochi, circa 1500, prosegue Boccard. Tra il 1999 e il 2011, i ricercatori britannici hanno sottoposto a DBS 85 pazienti, 60 uomini e 25 donne con età media di 52 anni. Un precedente ictus era la più comune causa di dolore neuropatico, seguita dal dolore a testa e faccia, malattie del midollo spinale, amputazioni e danni al plesso brachiale. In conclusione, dopo 4 anni di follow-up la DBS è risultata efficace nel 66% dei pazienti seguiti, osserva Boccard, sottolineando la necessità di ulteriori studi a lungo termine su casistiche più ampie per confermare l'effetto benefico del trattamento. Fonte: Neurosurgery, febbraio 2013.
Neurostimolazione precoce migliora la vita del parkinsoniano. La stimolazione del nucleo subtalamico con elettrodi impiantati prima del solito migliora la qualità della vita dei malati di Parkinson meglio della terapia medica. La stimolazione del nucleo subtalamico con elettrodi impiantati prima del solito migliora la qualità della vita dei malati di Parkinson meglio della terapia medica. Ecco le conclusioni di uno studio condotto in Germania e Francia e appena pubblicato su New England Journal of Medicine. La stimolazione subtalamica è già un trattamento acquisito per la malattia di Parkinson in fase avanzata, dice Michael Schuettbach, neurologo dell'Université Pierre et Marie Curie di Parigi e primo autore dello studio. Nei pazienti con gravi complicanze motorie, la neurostimolazione può aiutare a gestire le fluttuazioni motorie e la discinesia, migliorando la qualità della vita degli ammalati. Ma fino a quando debbono attendere i pazienti, prima di potersi sottoporre alla neurostimolazione? È per forza necessario aspettare fino allo stadio avanzato di malattia? Proprio ponendosi queste domande, i ricercatori dell'Early Stim Study Group hanno analizzato l'efficacia della neurostimolazione in 251 pazienti con complicanze motorie precoci della malattia, chiedendo ai partecipanti di compilare prima dello studio un questionario per la qualità della vita specifico per la malattia di Parkinson, il PDK-39. I pazienti sono poi stati casualmente divisi in due gruppi, sottoposti a neurostimolazione più terapia medica o alle sole cure mediche. Al termine dello studio, i pazienti hanno riferito una qualità di vita migliorata di circa 8 punti dopo neurostimolazione, ma invariata con il solo trattamento farmacologico, sottolinea il neurologo. Ma non solo. Il gruppo di parkinsoniani sottoposto a neurostimolazione ha avuto risultati migliori anche su una serie di obiettivi secondari, come la disabilità motoria, lo svolgimento delle attività della vita quotidiana o la discinesia. A fronte di questi importanti benefici, i malati neurostimolati hanno subito anche una maggiore frequenza di eventi avversi. 55% contro il 44% dei pazienti sottoposti alle sole cure mediche. E Early Stim è uno degli studi più rigorosi svolto fino a oggi sulla neurostimolazione, sostiene in un editoriale di accompagnamento Caroline Tanner, professore associato di neurologia alla Stanford University di Palo Alto, che suggerisce di usarlo come modello anche per studi futuri. Tuttavia, a differenza dei pazienti reclutati da Early Stim, i pazienti del mondo reale sono più anziani e hanno spesso demenza. Non è quindi certo che traggano vantaggi dalla procedura. Ma anche se non è la soluzione definitiva, la neurostimolazione può comunque fornire ulteriori anni di buona funzione in pazienti selezionati. Per questi individui e le loro famiglie, si tratta di un pezzo di futuro in più, da trascorrere insieme, conclude Schuettbach. Fonte: New England Journal Medicine, febbraio 2013.
Dieta mediterranea protegge il cuore a rischio. La dieta mediterranea, arricchita di olio extravergine di oliva o frutta secca, riduce la frequenza di eventi cardiovascolari nei pazienti ad alto rischio. La dieta mediterranea, arricchita di olio extravergine di oliva o frutta secca, riduce la frequenza di eventi cardiovascolari nei pazienti ad alto rischio. Ecco le conclusioni di uno studio multicentrico spagnolo pubblicato sul New England Journal of Medicine. Il PREDIMED, acronimo per Prevention con Dieta Mediterranea, è uno studio osservazionale a lungo termine coordinato da Ramon Struck, nutrizionista del Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Barcellona. Iniziato nel 2003 grazie a un finanziamento del Ministero della Salute spagnolo, il trial aveva l'obiettivo di valutare gli effetti della dieta mediterranea sulla prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari. Con PREDIMED volevamo valutare se la dieta mediterranea, integrata con olio extravergine di oliva o frutta a guscio, alimenti ricchi entrambi di grassi poliinsaturi omega 3 e omega 6, fosse in grado di prevenire gli eventi cardiovascolari maggiori, morte cardiovascolare, infarto miocardico o ictus, nei soggetti a rischio rispetto a una dieta povera di grassi, spiega Estruc. Allo studio hanno partecipato 16 gruppi di ricerca di varie istituzioni pubbliche distribuite in tutta la Spagna. Medici ospedalieri e universitari, medici di famiglia, nutrizionisti ed epidemiologi. Il trial ha seguito per circa 5 anni 7.447 soggetti asintomatici, di età compresa tra 55 e 80 anni, ad alto rischio cardiovascolare ma senza malattie conclamate al momento del reclutamento, aggiunge il ricercatore di Barcellona. I partecipanti, per il 57% donne, sono stati distribuiti a caso in tre gruppi con diete diverse. Dieta mediterranea arricchita con olio extravergine di oliva o con frutta secca mista, oppure dieta generica a ridotto contenuto di grassi. Ed ecco i risultati. 288 eventi totali, di cui 96 nel primo gruppo, quello trattato con dieta mediterranea e olio extravergine. 83 eventi nel secondo e ben 109 nel gruppo di controllo a dieta generica e polipidica. Questi risultati dimostrano senza ombra di dubbio l'efficacia della dieta mediterranea nella prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari, conclude Struck. Fonte: New England Journal Medicine, 25 febbraio 2013.
Diabete e prediabete. I parametri per fare lo screening. Indice di massa corporea, PMI, pressione arteriosa sistolica ed età. Ecco i tre parametri più utili ed economici per individuare i soggetti ad alto rischio di diabete e prediabete, secondo uno studio pubblicato su Diabetes Care. Indice di massa corporea, PMI, pressione arteriosa sistolica ed età. Ecco i tre parametri più utili ed economici per individuare i soggetti ad alto rischio di diabete e prediabete, secondo uno studio pubblicato su Diabetes Care dai ricercatori della Duke University School of Medicine di Durham, North Carolina. Dice Rane Katrie, internista e coordinatrice dello studio. L'approccio più economico sembra essere quello di sottoporre a screening le persone di età maggiore di 55 anni che hanno un PMI superiore a 35 e barra una pressione sistolica superiore a 130. Il test di screening meno costoso in questi gruppi ad alto rischio si è rivelato la glicemia misurata dopo il cosiddetto mini carico orale di glucosio, GCT, simile al test da carico orale di glucosio, OCT, ma senza digiuno preventivo e fatto somministrando solo 50 g di zucchero orale. Riconoscere e trattare precocemente diabete e prediabete può tradursi in un risparmio, specie nei pazienti con almeno un fattore di rischio. Questo studio indica inoltre che il GCT seguito, se patologico, da un OCT è il modo migliore per risparmiare sui costi, spiega l'internista. Lo studio della Duke ha utilizzato diversi test di screening in 1573 adulti senza diagnosi di diabete o prediabete. GCT, una glicemia ematica o capillare oppure l'emoglobina glicata. I test sono stati eseguiti in momenti diversi della giornata, non a digiuno. Gli individui risultati positivi sono stati sottoposti a un OCT con 75 g di glucosio. I test non a digiuno sono meglio tollerati dai pazienti, in quanto possono essere eseguiti in qualsiasi momento durante una visita ambulatoriale, spiega Katrie. Le valutazioni dei costi hanno considerato quelli diretti associati ai test, quelli dei falsi negativi e dei veri positivi, nonché quelli del trattamento di diabete e prediabete con metformina generica. Utilizzando le linee guida dell'American Diabetes Association, i ricercatori statunitensi hanno scoperto una disglicemia nel 35% degli individui oltre 55 anni, con indice di massa corporea superiore a 35 e con una pressione sistolica di 130. Nel complesso, effettuare lo screening è meno costoso che non farlo, con costi sanitari su 3 anni di $216.000 con il GCT, $230.000 con l'emoglobina glicata e $242.000 per i soggetti non sottoposti a screening, dice l'internista. Marichal Grant, presidente del comitato di pratica professionale dell'American Diabetes Association, non è d'accordo. Il GCT seguito dall'OCT non è una pratica clinica comune e inoltre questo metodo di screening non considera la tecnica più semplice di tutte, la glicemia a digiuno. Fonte: Diabetes Care. 7 febbraio 2013.